Modem.
Il decreto riconosce che il numero è elevato in Trentino rispetto alla convivenza uomo-orso.
Ci porta qui cosa? Un senso di giustizia sicuramente, una protesta e un'assunzione di responsabilità che chiediamo al presidente della provincia di Trento. E, insomma, la natura, gli esseri umani devono essere tutelati sicuramente.
Tolto 5, 6, 10 mail di animalisti che ti dicono non veniamo più in Trentino, ma non è detto poi che venissero in Trentino, ovviamente. Invece dei clienti consolidati che vengono, no, c'è solo la richiesta di info.
La rimozione di un individuo problematico fa sì che gli altri orsi vengano visti meglio dalle genti locali, perché la maggior parte degli orsi, e questa è la verità, sono degli individui molto pacifici che girano nei nostri boschi senza provocare nessun disagio all'uomo. Quindi una misura negativa nei confronti di un singolo animale può essere estremamente positiva nei confronti della popolazione.
Nella nostra copertina alcune voci raccolte dai colleghi della RAI, la convivenza con l'orso, argomento che fa discutere in Trentino dalla ripopolazione delle sue montagne 24 anni fa e che fa discutere sempre più, soprattutto negli ultimi anni, in queste settimane è diventata una questione quasi nazionale in Italia. Dopo la tragica uccisione a inizio mese del giovane runner Andrea Papi, 26 anni, aggredito da un'orsa mentre si allenava in montagna. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, Franco Cristini al microfono, l'assistenza tecnica è di Feliziano Pavlovski e Gabriele Arnaboldi. Allora, bisogna o non bisogna abbattere l'orsa JJ4, considerata pericolosa, o bisogna forse destinarla a una vita in cattività? Perché in Italia la decisione è certo delicata di abbattere un orso, animale protetto, ma qui c'è un esemplare pericoloso. Ecco perché una simile decisione solleva un tale dibattito. Cosa fare con gli altri orsi problematici presenti in Trentino? E gli oltre 100 plantigradi che oggi popolano quelle montagne sono davvero troppi, come sostiene il governatore leghista Maurizio Fugatti, che vorrebbe trasferirne o abbatterne addirittura una settantina? Oppure ha ragione chi afferma che la reintroduzione dell'orso in Trentino è stata un successo, che continua ad esserlo e che il problema semmai sta nell'uomo, nella gestione imperfetta, insufficiente di questo importante esperimento naturalistico? Ecco, sono alcune delle domande che cercheremo di affrontare quest'oggi con i nostri ospiti. Abbiamo con noi due esperti, due zoologi: Piero Genovese, responsabile del servizio ISPRA per il coordinamento della fauna selvatica. L'ISPRA è l'Istituto Nazionale Italiano per la protezione e la ricerca ambientale. Con noi abbiamo anche Filippo Zibordi, è un libero professionista, residente in Trentino da una ventina d'anni, è arrivato, si può dire, con gli orsi ed è tra chi li ha accompagnati nel corso di questi due decenni. Tra le sue attività menziono quella di coordinatore del Master Fauna Human Dimension presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Ma prima di sentirli vorrei salutare ed accogliere Antonio Maini, è sindaco di Caldes nella Valle di Sole, la località in cui è cresciuto Andrea Papi e dove vive la sua famiglia. Allora Antonio Maini, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi, ne approfitto per dare un buongiorno e salutare tutti gli ascoltatori.
Ecco, da parte nostra le prego di accogliere la nostra vicinanza, tutta la vostra comunità, un paese di 300 abitanti che ha vissuto un dramma, insomma, incredibile. Allora Antonio Maini ci offre la sua testimonianza. Cosa vuol dire per voi convivere con l'orso? C'è davvero, come sentiamo dire, un problema orso nelle vostre valli? E se c'è, in quale misura questo problema è generato dal dramma che avete vissuto a inizio mese? In quale misura è invece forse un problema che avete riconosciuto e denunciato già prima?
Ma guardi, intanto faccio subito riferimento alla parola dramma, perché una piccola comunità, il comune fa 1000 abitanti, ma il paese ne fa 300. Ovviamente la morte di un ragazzo colpisce ovviamente la famiglia, però colpisce tutta la comunità, tutto il paese in maniera molto forte, anche per la brutalità della morte. Questo ci ha causato inizialmente un grande scossone. Mi permetto però, mi lasci dire che siamo stati molto confusi da un'invadenza mediatica alla quale non siamo abituati, che ci ha spostato l'attenzione da subito da un lutto, e quindi dalla perdita di un ragazzo, a un tema, quello dell'orso, senz'altro importante, che però ci ha molto confuso e non volevamo all'inizio che questa confusione ci spostasse l'attenzione dalla perdita di Andrea. Il paese è nata quindi, oltre alla paura che è aumentata dopo la morte di Andrea, è aumentata anche la rabbia. Allora, come dice lei, la presenza dell'orso da qualche anno era evidentemente riportata come paura, perché erano frequenti gli avvistamenti, diciamo, nelle adiacenze dei paesi, ma anche gli attacchi, diciamo, però connessi, per quanto riguarda Caldes, solamente agli animali, non a persone, nei paesi limitrofi anche a persone. Quindi le segnalazioni aumentavano il timore. Chiaramente dopo la morte di Andrea il timore è diventato fortissimo, oggi più nessuno si avvicina al bosco e quindi c'è un timore diffuso, però il paese ha anche tanta rabbia per una morte che non doveva succedere. Chiaramente lo dico da sindaco, quello che adesso mi impegno e ci impegniamo anche come sindaci della Valle del Trentino è quello di far sì che fatti del genere non succedano più.
Ecco, ma a questo proposito cosa vi aspettate? Avete delle richieste specifiche ora?
Chiaramente chiediamo sicurezza, no? Questo è ovvio, ce lo chiedono i cittadini, noi da sindaci siamo strettamente a contatto con le persone, quindi riportiamo questo sentimento. C'è un impianto normativo che magari è un po' attempato e va aggiornato, ma di fatto deve essere reso operativo, e quindi nella misura in cui abbiamo da una parte orsi problematici che devono essere assolutamente rimossi, dall'altra un numero evidentemente non equilibrato di presenza dell'orso, e quindi in seconda fase dovranno essere anche ridotti sicuramente deve essere ridotto il numero degli orsi, però qui passa il tempo e insomma chiediamo che l'impianto normativo possa avere il proprio effetto.
Quindi da una parte chiedete un'applicazione delle norme in vigore, poi anche una loro revisione, un loro adattamento. Io vorrei ancora chiederle, perché ce ne ha già detto qualcosa, ma vorrei capire meglio e che i nostri ascoltatori capissero meglio, che cosa vuol dire per voi convivere con l'orso? Cosa sono, lei ha menzionato qualche aggressione, qualche avvistamento, aggressione si pensa soprattutto al bestiame, per fortuna non all'uomo, ecco, ma i problemi concreti con i quali vi siete confrontati, e poi anche da quando vi pare che la situazione sia un po' sfuggita di mano, da quanto tempo?
Ma direi 7-8 anni circa, poi in crescendo ovviamente. Abbiamo due livelli diciamo di relazione con l'orso. Il primo livello è quello operativo, è quello professionale, è quello del lavoro, no? Nel senso che nel bosco, considerato che il fatto noi il bosco lo gestiamo e lo utilizziamo anche in maniera economica, pensiamo agli allevamenti, no? Pensiamo al legname. Quindi un primo livello è quello, chi il bosco lo vive dal punto di vista operativo. Un secondo livello è chi il bosco lo vive in maniera, cioè per la parte, diciamo, del suo tempo libero, con tutto il diritto di poter fare una passeggiata, di poter stare con la famiglia in un momento di bosco, insomma è l'immagine anche della pace, del rilassamento, no? E della, così, di quel benessere, contatto con la natura che molti cercano, sia residenti sia ovviamente turisti. Quindi c'è anche un altro livello, che è quello connesso alla presenza turistica, importante per la Val di Sole, perché il comune di Caldes ha una prevalenza, diciamo, economica connessa all'agricoltura, ma poi nel resto della Val di Sole il peso, diciamo, economico è tutto connesso alla parte turistica.
D'accordo, io la ringrazio sindaco Antonio Maini per questa testimonianza, la prego ancora di accettare le nostre condoglianze a tutta la comunità per quello che è successo, la lascio tornare ai suoi impegni professionali. Arrivederci, buona giornata.
Io La ringrazio per la sensibilità dimostrata davvero e auguro a tutti voi ancora una buona giornata. Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Veniamo ora agli esperti. Saluto di nuovo Piero Genovesi, responsabile del servizio ISPRA per il coordinamento della fauna selvatica. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Piero Genovesi, prima di parlare della paura adesso della gente dell'orso, veniamo un po' al tema che fa tanto discutere. Bisogna o non bisogna abbattere adesso questa orsa JJ4 che si è rivelata, che è stata giudicata pericolosa, o farlo sarebbe, come dicono alcuni, semplicemente un'assurda vendetta?
Ma l'importante è che non sia più reimmessa in natura. Quest'orsa noi l'abbiamo valutata ad alto rischio, molto pericolosa, diciamo, non solo per quest'ultimo attacco mortale, ma perché in realtà dal 2020 lei ha fatto un primo attacco nel 2020, ferendo due persone. In quell'anno aveva i cuccioli, non aveva mai mostrato comportamenti pericolosi prima, poi però ha fatto due falsi attacchi, quindi insomma il comportamento è andato modificandosi nel tempo e attualmente noi la consideriamo ad alto rischio. Quindi quello che abbiamo detto è che non è pensabile rimetterla in natura. Poi la scelta qui in Italia è anche politica ed etica, nel senso che noi 2 anni fa abbiamo fatto un rapporto sugli orsi problematici e abbiamo evidenziato che la gestione della cattività, cioè mettere gli orsi per sempre in cattività, era molto problematica. Quindi abbiamo suggerito di considerare di più l'abbattimento, però questo si scontra con una forte sensibilità degli italiani su questo tema, e quindi la richiesta è di quella di tenerla in cattività per tutta la vita, che è un'opzione che noi abbiamo ritenuto tecnicamente accettabile.
Tecnicamente accettabile, ma non mi sembra di capire che sia quella che necessariamente raccomandate. Filippo Zibordi, buongiorno di nuovo anche a lei, lo ricordo, zoologo attivo da diversi anni, è arrivato in Trentino insieme all'orso e sull'orso ha anche scritto, se non sbaglio, ben 2 libri sull'orso trentino. Allora Filippo Zibordi, per cominciare, una domanda che esula dalle sue competenze ma sulla quale forse ha qualcosa da dirci. Vuole spiegarci perché a noi che vediamo tutto questo dibattito, queste polemiche da fuori, ecco, vuole spiegarci, o provare a farlo con i suoi mezzi, perché in Italia l'idea di abbattere un'orsa considerata pericolosa, l'ha detto il dottor Genovesi, non era la sua prima aggressione, ecco, perché solleva un simile polverone? Io ricordo che qui da noi nei Grigioni negli scorsi anni sono stati abbattuti 2 orsi problematici giunti proprio dal Trentino, tra l'altro, e non ricordo tanto clamore. Allora c'è un'insensibilità svizzera o un'ipersensibilità italiana?
Ma comincio col dire che gli orsi da sempre intrattengono con gli uomini un rapporto del tutto particolare, straordinario. Forse non esiste altro animale al quale siamo così legati da una relazione ambivalente di amore e odio, di terrore e fascinazione. Di questo ne abbiamo scritto anche nel libro Sulla via dell'orso. E quindi probabilmente in questa vicenda ci sono tanti ingredienti che potremmo collegare anche al motivo per cui i peluche sono spesso orsi, piuttosto che gli orsi sono così presenti nelle nostre favole. Poi però, per cercare di spiegare che cosa sta succedendo in Italia, faccio riferimento agli ultimi 10-20 anni, nei quali in qualche modo le istanze animaliste hanno aperto sempre di più il solco tra quello che è il mondo rurale, di chi vive in montagna, quindi sulle Alpi, sugli Appennini, e invece chi vive in città. Un collega che purtroppo oggi non c'è più, qualche anno fa diceva che l'animalismo in Italia si è mangiato l'ambientalismo, ossia le istanze di attenzione per il singolo individuo sono andate oltre alle istanze di tutela delle popolazioni animali e degli ecosistemi. E questo per gli zoologi è un grosso problema, perché ci troviamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa, e quindi l'attenzione maggiore anche per quello che gli ecosistemi ci danno, quindi i cosiddetti servizi ecosistemici, l'attenzione dovrebbe essere per la tutela delle comunità animali e vegetali e degli ecosistemi, anche a scapito del singolo individuo, il cui benessere ovviamente deve essere tutelato, però non messo avanti a quello che invece è il benessere complessivo degli ecosistemi. E in Italia in realtà negli ultimi 10-20 anni invece le istanze animaliste sono, quindi, che sono un po' più semplici forse anche da da vendere al pubblico sono diventate prioritarie.
Ecco, da qualche parte ho anche letto un'affermazione come abbattere un esemplare non significa necessariamente sterminare una specie, anzi significa forse aiutarla e dare un colpo alla specie anche per migliorare la convivenza con l'uomo. Anche se certo si tratta di un gesto delicato da fare. Piero Genovesi, ancora una domanda su questo problema, come comportarsi con gli orsi problematici. Colleghi in redazione mi dicono diversi orsi problematici usciti dal Trentino hanno avuto la stessa madre, sono figli di una stessa madre o non so chi. Ecco, c'è una questione genetica in ballo, c'è una questione di educazione. Questo significherebbe per esempio che i cuccioli sui cuccioli di JJ4 bisogna chiedersi che cosa fare?
Allora, non è una questione genetica, è una questione che le femmine di orso crescono i loro cuccioli anche per 2 anni e gli insegnano una serie di comportamenti. Quindi, per quello che riguarda gli orsi confidenti, quelli che non hanno paura dell'uomo, che si avvicinano alle case, per questo diventano pericolosi, spesso gli orsi pericolosi sono, non sempre, ma spesso gli orsi pericolosi sono orsi confidenti, succede abbastanza spesso che le cucciolate di una mamma confidente siano confidenti. In effetti JJ4 è la sorella di 2 animali che sono stati abbattuti. Esatto. Uno è il famoso Bruno abbattuto in Baviera e un altro abbattuto in Svizzera, JJ3. Quindi può succedere, però nel caso di JJ4 questo non crediamo si debba verificare, perché JJ4 non era una femmina confidente, quindi il passaggio ai cuccioli di questo comportamento è molto improbabile. È una femmina che per tanti anni è rimasta molto tranquilla, per 14 anni, poi ha cominciato ad assumere un comportamento aggressivo. Quindi questo non è un tipo di comportamento che in genere si passa ai cuccioli, quindi a nostro parere insomma la cucciolata potrebbe rimanere molto tranquilla. Sì, e noi saremo per lasciarla in natura, oramai non sono più cuccioli, sono animali grandi e perfettamente in grado di sopravvivere in natura.
D'accordo, veniamo adesso a questo dibattito sulla convivenza uomo-orso in Trentino, comincerei ancora con lei Piero Genovesi, c'è un dibattito sui numeri, abbiamo sentito anche il sindaco di Caldes dirci il numero adesso è eccessivo, allora la domanda, 110-120 orsi in Trentino, che non vuol dire in tutto il Trentino, è nella zona occupata dagli orsi adesso e in particolare dalle femmine, perché poi qualche maschio occupa una zona più vasta, ecco, sono o non sono troppi?
Ma troppo è un concetto molto umano, nel senso sono troppi gli animali quando fanno dei danni che per noi diventano insostenibili. Questo è il numero che noi avevamo previsto nello studio di fattibilità scritto nel 1998, prima della reintroduzione.
Al quale lei aveva partecipato, vero?
Esatto, noi avevamo, la storia è piuttosto lunga e curiosa forse, perché c'è stato un primo progetto di reintroduzione degli orsi, si è cominciato a ragionare nel 92 addirittura, arrivò a quello che era l'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi ISPRA, e noi abbiamo dato un parere sfavorevole, abbiamo detto che occorrevano molti approfondimenti prima di fare una reintroduzione di orsi, perché erano valutati, secondo noi, adeguatamente i rischi di conflitti con l'uomo, di pericoli. Quindi lo studio fu rifatto, insieme ad altri colleghi ci lavorammo e contattammo tutte le amministrazioni confinanti, anche la Svizzera e l'Austria, per vedere cosa ne pensavano. Si fece un sondaggio di opinione, si cambiarono le leggi, si misero a bilancio le cifre per pagare i danni, si creò una squadra di emergenza, quindi fu rivisto completamente lo studio analizzando più in dettaglio i conflitti con l'uomo. In quello studio noi prevedevamo che la popolazione avrebbe potuto crescere fino a circa 120 animali. Avevamo indicato un numero minimo da raggiungere di 50 animali, che se non fosse stato raggiunto in tempi abbastanza rapidi, allora il progetto non aveva senso farlo, perché sotto i 50 animali le popolazioni tendono a non sopravvivere, a estinguersi. Quindi il numero di 50 è un numero minimo. Ma già nello studio di 24 anni fa, pubblicato poi 23 anni fa, avevamo detto, guardate, bisogna fare una serie di misure per prevenire il fatto che gli orsi diventino pericolosi, quindi rendere inaccessibili le fonti di cibo, fare i cassonetti anti-orso, informare bene la popolazione su come comportarsi, però ogni tanto verrà un animale, si registrerà un animale pericoloso e quell'animale andrà abbattuto. Quindi questo era già previsto nello studio di fattibilità prima ancora della reintroduzione. Quindi la nostra posizione più tecnica è che non è tanto un questione di numeri, ci sono, la gran parte degli orsi sono dei fantasmi invisibili che non danno alcun problema. Togliere quegli orsi, diciamo, forse rassicura la popolazione, però non riduce il rischio di conflitto. Bisogna essere più efficaci, più rapidi, più efficienti sugli animali pericolosi.
Filippo Zibordi, il suo punto di vista, allora gli orsi sono o non sono troppi? Troppi è un concetto, come dice Genovesi, umano, quindi non so, magari se la gente ha paura uno direbbe sono troppi, però magari qualcun altro direbbe sono troppi e la gente ha paura perché il problema è gestito male. Allora ci dica lei che vive questa situazione ogni giorno.
Ma sì, sono d'accordo con il dottor Genovesi, nel senso che innanzitutto va detto che il progetto di reintroduzione è stato considerato per tanti anni ed è tuttora considerato come uno dei progetti di maggior successo in Europa nell'ambito della reintroduzione dei grandi carnivori. Il valore di aver riportato nell'ecosistema una specie autoctona, quindi originaria, e di così grande importanza è un valore che ci teniamo e ci dobbiamo tenere stretti, quindi bisogna stare attenti a non confondere le problematiche attuali con l'idea che è stata la base di un progetto così ambizioso. Poi, come diceva il dottor Genovesi, dal punto di vista ecologico gli orsi in qualche modo non possono essere troppi, nel senso che esiste quella che si chiama capacità portante dell'ambiente, ovvero ad un certo punto è l'ambiente che dice agli orsi di andare in espansione, di venire in Svizzera, di andare in Baviera, di andare in Piemonte, in Lombardia. Non dimentichiamoci che ogni anno abbiamo un certo numero di orsi, soprattutto maschi, che vanno in dispersione, cioè in qualche modo appunto l'ambiente gli sta dicendo che devono andare a cercare risorse altrove. Se vogliamo, il problema è che non c'è una popolazione di orsi sufficientemente vicina in cui questi orsi possano trovare in qualche modo le femmine, perché le femmine sono ancora molto circoscritte al Trentino occidentale e proprio alle zone di confine, quindi in Lombardia in particolare. Questo fa sì che in alcuni periodi dell'anno ci siano delle concentrazioni particolarmente elevate, però diciamo che la natura sta già facendo il suo corso e quindi quello che ci aspettiamo nei prossimi anni è che anche le femmine vadano a disperdersi nei territori limitrofi e così vengano seguiti dai maschi. Poi però, esattamente come veniva detto prima, esiste una densità socialmente accettabile che quindi ha a che fare con tutto quello che noi siamo in grado di fare per rendere la presenza degli orsi compatibile con la vita delle persone che, come diceva giustamente il sindaco di Caldes, persone che frequentano il bosco in maniera più che legittima per mille attività, dall'andare a fare la corsa, a fare la legna e via dicendo. E quindi è su questo che bisogna agire, e mi verrebbe da dire agire in maniera molto più incisiva e decisa rispetto a quello che è stato fatto, lo diceva il sindaco, negli ultimi 10 anni, lui diceva 8-10 anni, io direi anche 15 anni, nel senso che in maniera un po' sistematica sono state tolte risorse alla gestione dei grandi carnivori e questo chiaramente non ha favorito la convivenza.
Leggevo sulla stampa che i responsabili del parco naturale dove il progetto è iniziato, dove la ripopolazione è cominciata, denunciano un po' un disimpegno appunto delle autorità provinciali rispetto a quello che era stato fatto. Loro hanno più o meno fatto vivere il progetto per i primi 4-5 anni, poi dopo le competenze sono state trasferite alla provincia. È una denuncia che lei comprende?
È una denuncia che non solo comprendo ma condivido, nel senso che nello studio di fattibilità che citava prima il dottor Genovesi c'erano 3 assi fondamentali che erano stati indicati come essenziali per poter andare avanti con il progetto, per poter rendere il progetto efficace e positivo. Questi assi erano la gestione degli orsi attraverso la gestione, la prevenzione dei danni, la prevenzione della confidenza da parte degli orsi, c'era la ricerca scientifica e c'era l'informazione con le popolazioni locali. Questo è stato appunto depotenziato in maniera graduale a partire dal 2002, quando il progetto è passato in maniera troppo veloce ad una fase ordinaria e quindi è stato sottratto al Parco Adamello Brenta, che aveva in realtà sviluppato una grande esperienza a quel punto sulla gestione dell'orso, ed è passata alla provincia. Su questo non mi addentro più di tanto, però vorrei che ci ricordassimo che gli ingredienti di questa vicenda sono certamente il dramma per la vittima che ha perso la vita, sono sicuramente l'orsa JJ4 con le problematiche che il dottor Genovesi ci diceva, sono tutti gli altri 119 orsi che sono ancora in libertà, però c'è dentro anche molto una strumentalizzazione di tipo politico. Ricordiamoci che tra 6 mesi in Trentino ci saranno le elezioni e questo purtroppo ha sfasato, ha confuso le carte in tavola, come ben diceva il sindaco di Caldes poco fa, cioè la politica e i mass media stanno mettendo degli altri ingredienti che non hanno a che fare con la realtà delle cose che avvengono in realtà in Trentino.
Ancora una domanda su quello che ci ha detto prima. Lei dice prima o dopo anche la popolazione delle femmine si estenderà, però per intanto tutto resta molto localizzato. C'è forse anche un problema, non so io, di corridoi ecologici, un problema che fa sì che magari ci sia, al di là di quello che ci dice la scienza, una concentrazione che non è così naturale come come lo si potrebbe pensare a prima vista.
No, dal punto di vista scientifico non possiamo dire che ci siano dei problemi, perché comunque era stato fatto sempre nel 1997-98 nello studio di fattibilità uno studio ambientale, quindi che aveva valutato un'area di 6.500 km, quindi l'area di prima ricolonizzazione, non solo in Trentino ma anche nelle province circostanti, e aveva valutato che c'erano delle aree di estremo pregio anche al di fuori del Trentino occidentale. Poi è chiaro che esistono delle barriere che sono scarsamente permeabili dagli orsi, cioè gli orsi le attraversano ma non con tanta facilità, e mi riferisco in particolare alla Valle dell'Adige, è quella che forse ha prevenuto finora la ricolonizzazione del Trentino orientale e quindi in qualche modo il collegamento con la Slovenia. Però se guardiamo verso
quindi
nord,
tutto resta verso un versante, tutto resta su un versante della valle.
Verso nord e verso ovest, però in realtà ci sono amplissime porzioni idonee dal punto di vista dell'habitat. Forse varrebbe la pena indagare come mai le femmine non si sono espanse, se non esiste invece in qualche modo anche una gestione occulta, per cui sicuramente il Trentino, che è tanto oggi condannato, però in realtà sta gestendo la popolazione di orsi in maniera, non ci sono più di tanti casi acclarati di bracconaggio. Mi chiedo se invece al di fuori di questo territorio il blocco non sia tanto ancora una volta di tipo ecologico, ma non sia di tipo invece umano, cioè gli orsi siano accolti in maniera ben diversa nel momento in cui varcano le colonne d'Ercole del Trentino.
Mm-hmm. Piero Genovesi, una parola per capire un po' tutto, perché tutto questo progetto è cominciato, qual è il valore aggiunto dato dall'orso all'ambiente, perché fu decisa la sua reintroduzione? Mi sembra di aver capito che c'erano certo ragioni ambientali, ma anche ragioni economiche, forse anche culturali.
Sì, economiche secondo me no, diciamo le motivazioni erano sostanzialmente ambientali, cioè l'orso si stava estinguendo, erano rimasti solo 3 vecchi maschi in Trentino alla fine degli anni 90 e quindi si voleva mantenere una specie che è un po' il simbolo di quel territorio, perché c'è sempre stata la zona alpina dove l'orso non si è mai estinto, quindi da un lato era mantenere e permettere di recuperare una specie che a causa della lunga contrasto operato dall'uomo, che l'ha combattuti attivamente fino agli anni 40, e stava scomparendo, e questa è una specie, quindi anche una specie simbolo, quella che noi chiamiamo una specie bandiera, che dà anche una base per proteggere meglio il territorio. Ma questo era anche un aspetto culturale, cioè il parco Adamello Brente e la provincia ritenevano che fosse importante non perdere il legame che c'è sempre stato tra i trentini e l'orso, perché i trentini hanno sempre convissuto con l'orso. Anche lì, nello studio di fattibilità, avevamo detto sicuramente importante, tenete conto che gli orsi che si reintroducono saranno più vivaci di quelli che in Trentino erano rimasti, e quindi che bisogna affrontare con attenzione i rischi per l'uomo e i conflitti.
Ancora una considerazione sul problema che si pone adesso, abbiamo ancora solo un minuto, 2 minuti al massimo. Piero Genovesi, quest'idea di comunque considerare che i numeri adesso sono troppi perché socialmente il problema è difficile da gestire, la proposta di prenderne un certo numero e portarli altrove dal vostro punto di vista, fattibile o no?
Diciamo che è una scelta più politica che tecnica. Io tra un'ora ci sarà una riunione al Ministero di un gruppo di lavoro per discutere questa opzione e noi forniremo il nostro contributo tecnico, ma in questa parte mi pare che ci siano livelli politici e giudiziari più importanti di quello tecnico. Il sindaco in inizio trasmissione chiedeva un iter decisionale più rapido. In realtà la legge è già stata cambiata, al momento la decisione è molto semplice, la provincia può decidere autonomamente, è l'unico caso in Italia in cui si può decidere autonomamente, e noi dobbiamo esprimere un parere che esprimiamo in pochi giorni. Il problema è che questo interdecisionale si è sempre bloccato perché le corti, i tribunali lo hanno sospeso con delle loro decisioni. Quindi ecco, c'è un problema decisionale che crea un iter non semplice.
Quindi anche la richiesta di adattare le norme, secondo lei, non ce n'è bisogno?
Ma le norme sarebbero già molto semplificate, bisogna capire come renderle poi realmente applicabili, perché per ora non si è riusciti ad applicarli concretamente.
D'accordo, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, la nostra mezz'ora è già trascorsa, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.
Grazie.
Radio Monteceneri.